Buonasera, benvenuti a L'Italia non si taglia sull'autonomia regionale differenziata. Questa sera abbiamo un ospite importante che è Vito Grassi, il vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale. Benvenuto. E anche Pietro Spirito
Grazie.
che, come spesso accade, condurrà, diciamo, il dialogo. Benvenuto anche a Pietro.
Buonasera. Ma Vito, io comincerei dalla vostra audizione in Senato. Siete stati dei soggetti auditi, provo a sintetizzare in modo molto, diciamo, brutale. Voi avete detto non si tratta di essere né d'accordo né favorevoli, bisogna entrare dentro il merito delle questioni. E una questione sulla quale bisogna fare chiarezza è quella dei livelli di prestazione e delle risorse che non paiono coerenti con l'eguaglianza dei cittadini. Nella tua percezione, quando ne avete discusso in Parlamento, c'è questa consapevolezza o il bavaglio è ancora troppo ideologico?
Ma guarda, Pietro, grazie alla domanda, grazie all'invito e spero che possa essere utile, come dire, un format del genere per chiarire bene che cosa andiamo a dire. Come diceva la dottoressa Bianchi, io sto a guido il tavolo delle rappresentanze regionali. Io guido un tavolo dove ci sono i 20 presidenti delle Confindustrie regionali italiane. Quindi immaginerete che su questo tema, insomma, non è facilissimo trovare la sintesi, ma così come un po' su tutti gli altri temi. Però è la parte, diciamo, divertente, consentitemi il termine, nel senso stimolante, ecco, interessante. E sull'autonomia differenziata la delega è al tavolo nostro. Il tavolo nostro già nel 2019 aveva espresso una posizione unitaria sul tema. Poi è andata un po', ci sono stati avvicendamenti di governo, è andata un po' nel dimenticatoio, ritornata prepotentemente con questo governo. È una proposta sulla quale chiariamo innanzitutto come si pone Confindustria, perché io adesso parlo nel ruolo, e quindi Confindustria non discute se è giusto o sbagliato e la ritiene legittimamente una possibile provvedimento da adottare da un governo che attinge a regole costituzionali. Voglio dire, è una regola del gioco, non è che ci mettiamo a commentare se è giusto o sbagliato. Certamente il nostro ruolo è quello di, dalla prospettiva del mondo produttivo, andare a vedere nel merito dei provvedimenti che cosa ci sta prospettando. Perché se da un lato è facile dire troviamo lo strumento che migliora la competitività dei territori. Io penso che non c'è territorio che non voglia diventare più competitivo. Noi che facciamo l'attività produttiva saremmo felicissimi di stare in territori che ci garantiscono condizioni al contorno tali da poter competere in maniera più efficiente con tutto il resto del mercato. Però da qua a tradurlo in un provvedimento di legge ci sono tanti, tanti altri passaggi. Io ho portato, voglio dire, l'audizione, quindi se mai qualche passaggio ve lo dico perché voglio che sia chiaro che la posizione che da qualche giornale è stata letta come Confindustria mette i paletti, da altri addirittura Confindustria troppo soft, nel senso quasi a favore dell'autonomia. Non c'è niente di tutto questo. Noi poniamo dei temi di merito che ovviamente non dicono andate avanti, ma dicono prima di andare avanti, concentriamoci su alcuni punti vitali. Tu hai centrato il punto che, insomma, conosci bene, che è quello dei livelli essenziali delle prestazioni, livelli essenziali delle prestazioni che il legislatore deve definire per legge a monte. E sono i livelli previsti per quelle materie che impattano sui diritti civili e sui diritti umani, no? Vuol dire sociali. Queste materie qua richiedono una rimodulazione per poter garantire gli stessi livelli di prestazione su tutto il territorio. Bisogna rivedere i costi standard e quindi la spesa complessiva da sostenere. se ci rifacciamo alla spesa storica, ci rifacciamo a un format, diciamo, che ha provocato questi divari che oggi leggiamo e che l'Europa ci chiede di ripianare. Al tavolo noi abbiamo avuto interlocuzione anche direttamente col ministro Calderoli, è venuto due volte, siamo andati una volta noi e una volta è venuto lui al tavolo nostro, l'abbiamo incontrato a Venezia insieme al presidente De Luca e al presidente Zaia e al presidente di Confindustria Veneto Carraro, quindi voglio dire c'è un dialogo in corso. Sui LEP al tavolo lui ha detto è chiaro che la spesa storica va superata e questo ci aspettiamo che poi venga tradotto nei fatti. È chiaro altrettanto che non è una riforma a costo zero, come inizialmente sembrava volercela porre, ma se si mette mano ai livelli equivalenti alle prestazioni, necessariamente va finanziato l'innalzamento dei livelli per le regioni che stanno.
Vorrei toccare un secondo punto, Vito, che mi pare importante. Sì. Questo paese ha bisogno di alcune piattaforme strategiche di carattere nazionale o sovranazionale per essere competitivo. Le grandi infrastrutture, i porti, gli aeroporti. Anche qui mi sembra che ci si sia, diciamo, avventurando su un sentiero pericoloso, perché segmentare queste piattaforme vuole dire dare una mazzata alla competitività di questo paese di dimensioni cosmiche. Secondo te perché c'è questa stonatura così evidente, insomma, a mio avviso?
Questa la vediamo come, insomma, le motivazioni per cui regioni si candidano a gestire in proprio tutte le 23 materie. L'ho detto io all'audizione, l'ha detto il presidente Bonomi più volte, le 23 materie, stiamo parlando di un elenco di materie nel 2001, sono passati più di 20 anni, sarebbe ragionevole rivedere le materie innanzitutto, perché riteniamo ci sono materie strategiche che non possono andare in una logica di gestione territoriale. E quando parliamo di materie di interesse strategico, noi tutte le infrastrutture a rete, da quelle di trasporto, vuol dire che ben conosci, a quelle energetiche. Quindi per i servizi a rete non c'è dubbio, ma noi abbiamo indicato anche il commercio con l'estero. C'è un momento di competitività globale dove noi stiamo lavorando per cedere sovranità a una comunità europea che si sta dimostrando per la prima volta, a valle della pandemia, diciamo, interlocutore capace anche di produrre titoli di debito comuni a favore delle regioni più indietro. Quindi è un momento di grande trasformazione europea, nella quale si sta ragionando anche per istituire un fondo sovrano per la competitività industriale, quindi vuol dire per poter competere con i grandi player internazionali, Cina e Stati Uniti. Ci sembra, come dire, dissonante l'idea che queste materie possano andare in un novero territoriale. E questo è un tema, quindi materie e tipo di materie, ma il tema legato alle materie è anche quella dell'omogeneità normativa e amministrativa per gli operatori economici. Cioè, vuol dire, per chi fa impresa non si può pensare di frammentare la normativa secondo l'ambiente in cui si lavora, vuol dire, sarebbe incompatibile e in contrasto con gli obiettivi di semplificazione amministrativa che oggi stiamo facendo a livello unitario. Quindi anche qua noi non è che diciamo è giusto o sbagliato, ma per dire ci sediamo al tavolo e facciamo un ragionamento sulle materie prima di andare a contrattare con le singole regioni quello che chiedono. Questo è un altro aspetto, no, secondo me.
Io vorrei partire Vorrei farti ragionare su un punto che secondo me sta poco nel dibattito. La riforma del titolo quinto è del 2001, sono passati 22 anni e non è successo niente sostanzialmente. Improvvisamente, diciamo, questo tema riemerge come se fosse di una drammatica attualità sulla base di non si capisce bene quale emergenza. Ma è possibile che in questo paese non si possa discutere pacatamente e con, diciamo, l'approfondimento necessario di questioni sulle quali poi ci dobbiamo sempre pentire dopo, perché quello che tu hai detto sulla uniformità dei criteri normativi e giuridici su materie delicate come quelle dell'ambiente, per farne una, diventerebbero devastanti. Noi diciamo, ci lamentiamo continuamente su questo burosauro che è lo Stato italiano, e noi avremo 20 burosauri.
E poi già sull'ambiente ci sono dei distinguo, no? Fra regione e regione, non è
certo
uniformato fino a un certo punto. Però su questo punto ti leggo, perché l'abbiamo fatto in audizione, noi abbiamo detto, ma perché non focalizziamo l'attenzione sulla necessità di ripensare il titolo quinto della nostra Costituzione, riequilibrando un riparto di competenze che si è rivelato, alla prova dei fatti, come mi stai dicendo, disfunzionale rispetto alle esigenze dell'economia e fonte comunque di infiniti contenziosi, vuol dire non si contano i punti che ci stanno. Quindi noi diciamo ragioniamo, rivediamo il titolo quinto e poi preoccupiamoci comunque della centralità del Parlamento. Noi abbiamo chiesto in più l'iter procedurale attraverso cui giungere al famoso intese Stato-Regioni, importante che, come le chiamano, gli atti di indirizzo che il Parlamento potrà rivolgere al Governo. Noi abbiamo chiesto che questi atti di indirizzo diventano vincolanti durante la negoziazione. Cioè abbiamo fatto una proposta, dice voi andate avanti su una proposta, ma per noi il Parlamento resta centrale, non può essere affidata solo a una negoziazione. Sì, l'impostazione, voglio dire, la richiesta, il merito, però se si dà un atto di indirizzo non può rimanere tale senza il peso necessario, proprio per generare coesione, coerenza tra i vari territori.
Vorrei sottolineare un ultimo punto. Finora abbiamo visto la questione come una grande questione nazionale, e lo è, ma mettiamoci per un attimo il cappello del Mezzogiorno. Che succede al Mezzogiorno in questo scenario?
Che succede al Mezzogiorno? Il Mezzogiorno, diciamo, è quello che nel riparto o dei livelli essenziali delle prestazioni è quello che sta più indietro, quindi è quello che genererebbe i maggiori costi di spesa per equiparare i livelli. Il Mezzogiorno oggi è già al centro di una politica europea, perché questo è bene sottolinearlo, del PNRR, che è uno strumento di sviluppo sostanzialmente territorio, dove il primo messaggio è quello di abbattere i divari. Per abbattere i divari significa che all'interno del paese il Mezzogiorno deve salire, certamente non possiamo pensare di trascinarci la parte che è più produttiva. Quindi al Mezzogiorno, oltre a quello che sai bene serve, perché poi per abbattere i divari attraverso opere significa fare innanzitutto infrastrutture di tutti i tipi, materiale, digitale, vuol dire avvicinare materialmente i territori. E quindi è un primo punto, un primo centro di spesa. Il Mezzogiorno, da lato sempre industria, quindi lato mondo produttivo, si sta aggregando. Oggi c'è un'ottima coesione tra le regioni del Mezzogiorno che si stanno proponendo come modello unico di sviluppo, cioè tutto il territorio insieme con gli stessi interessi, per evitare che si vada sparpagliati a chiedere sovvenzioni mirate o puntuali, ma si vada tutti insieme a chiedere le possibilità di poter competere con il resto del paese attraverso infrastrutture e leggi non ad hoc, ma che consolidino e valorizzino i punti di forza del Mezzogiorno. Noi stiamo ragionando su questo modello, oggi stiamo cercando di porci, insomma, in attività che facciamo quotidianamente con gli interlocutori governativi, come, passami il termine, voglio dire, non vincolante come confini, legislativamente, però come macro regione, nel senso come territorio tutto che ha lo stesso interesse e che ha le stesse richieste da fare.
Un'ultima domanda, Vito, ma non sarebbe importante per la classe politica avere le parti sociali unite in questa discussione? Nei momenti migliori della storia di questo paese la concertazione ha aiutato, e le forze sociali hanno, diciamo, espresso un ruolo di responsabilità nei confronti del paese. Non sarebbe il caso in questa storia che Confindustria e i sindacati si incontrassero?
Confindustria e sindacati, voglio dire, sai bene, si incontrano su tantissimi aspetti di politica industriale e imprenditoriale. Su questo tema cioè, ce ne sono di tavoli dove si sta insieme a portare le istanze. Ad oggi si sta procedendo con interlocuzioni dirette fra governo e parti sociali. Se ti devo dire che questo ci dà piena soddisfazione, no, probabilmente come non lo dà neanche alle rappresentanze sindacali. Però lo vedo sul PNRR, no? Noi rivendichiamo maggior coinvolgimento da sempre e anche oggi che si sta lavorando alla rimodulazione del PNRR, di cui si può anche essere d'accordo a valle tutto il successo, però se oggi si fanno una scelta nuova di progetti o si spingono dei progetti anziché altri, noi vorremmo poter indicare quali sono le vere priorità per il valore aggiunto da creare in Italia, quali sono le opere strategiche, quali sono le opere che vanno nella direzione e mantengano il vincolo di territorialità della spesa, vadano nella direzione appunto del PNRR di abbattere i divari. Sul tema specifico non c'è ancora la vostra associazione, come il mondo Confindustria, come il mondo dei sindacati, ma quante ne stai leggendo di associazioni che fanno sentire la loro voce? Oggi non c'è ancora un coordinamento perché a livello politico, diciamo la verità, il Parlamento non è arrivata la proposta ancora vera. Sono arrivate una serie di proposte, ma in realtà a oggi aspettiamo che a valle di tutte le interlocuzioni, come noi abbiamo fatto l'audizione, l'hanno fatto tutte le altre parti sociali, venga fuori poi la proposta sulle quali si vedrà insieme a tutti gli attori sociali che cosa fare.
Vito, grazie molte, abbiamo utilizzato in una giornata complicata per te il tuo quarto d'ora, e l'auspicio è che ci sia questo coordinamento, perché c'è bisogno che questo paese rimetta un po' i fili assieme, invece di tagliare, diciamo, meglio cucire, diciamo, questo cucire ci serve. Grazie,
buono questo slogan, meglio cucire,
meglio cucire che tagliare. Infatti noi siamo per l'Italia, non si taglia.
Esatto, io ringrazio
Vito Grassi, ringrazio Pietro Spirito, vi do appuntamento per chi ci segue domani con Maura Cossutta, che è la presidente della Casa Internazionale delle Donne. Grazie a tutti.
Grazie a lei, grazie a tutti, e quando volete ci vediamo.
Ciao Vito, grazie.